Wiki Radio. Giorgio Gualerzi racconta Renata Tebaldi.
Gli inizi di Renata Tebaldi, poiché è di lei che oggi parliamo, sono piuttosto laboriosi, complessi. E infatti si continua a parlare di Renata Tebaldi come di cantante parmigiana. In realtà lei nasce a Pesaro il 1 febbraio 1922. Tre mesi dopo va a Langhirano, un comune nella provincia di Parma, nei dintorni di Parma, famosa per il prosciutto, che avrà poi una parte, non dico preponderante, ma insomma interessante nell'alimentazione di Renata Tebaldi. Da Langhirano è originaria la madre, la signorina, Giuseppina Barbieri, che sposa nel 1920 un signore che è oriundo di Pesaro, un certo Teobaldo Tebaldi, che era reduce della Prima Guerra Mondiale, e lui e lei naturalmente vanno ad abitare a Pesaro dai parenti di lui, di questo Teobaldo, e nasce, come si è detto, il 1 febbraio 1922. Nel 25 ha un attacco di poliomielite che condizionerà abbastanza la sua vita negli anni a venire. Contemporaneamente si avvicina alla musica, non al canto però, ma al pianoforte, era portata verso il pianoforte. In realtà poi lei sarà una grande cantante e però saprà accompagnarsi al pianoforte, quindi favorirà in fondo la sua carriera. Nel 1939 la famiglia, la madre, sentono questa, intuiscono questa sensibilità della giovane Renata, questa sua vocazione, e la fanno entrare al Conservatorio di Parma. Siamo nel 1939, Renata Tebaldi ha 17 anni ed entra nel corso di un noto maestro di canto che terrà banco, per così dire, almeno 30 anni, per 30 anni della vita musicale italiana, Ettore Campogagliani, nel 1940, e a Pesaro, e viene ascoltata per suggerimento di una zia, viene ascoltata da Carmen Melis. Carmen Melis era una cantante importante degli anni fra le due guerre, versata soprattutto nel repertorio verista. Questo resterà importante nella carriera di Renata Tebaldi, una grande cantante e soprattutto una grande interprete, che intuisce subito le qualità della giovane Renata e ne fa la sua allieva preferita. Torna a Langhirano, ritorna da Campogagliani, ma nel contempo però tiene sempre un collegamento con la Melis, finché ritornerà a Pesaro per studiare con la Melis. Siamo agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. La madre, giustamente, vuole un giudizio definitivo di qualcun altro più importante. Più importante a Pesaro c'è il direttore del conservatorio, che è niente meno che Riccardo Zandonai, l'autore della Francesca da Rimini. Zandonai ascolta la Renata Tebaldi e dice alla madre: voce così ne nascono una al secolo, quindi è un viatico sicuro per l'avvenire della ragazza. La guerra in furia, madre e figlia ritornano a Langhirano, trasferendosi però poi a un'altra località nella provincia di Parma, cioè a Traversetolo. La guerra in furia, padre, madre e figlia vivono appunto a Traversetolo, la vita della guerra, durante la guerra, è piuttosto agitata, vita pericolosa naturalmente. Lei conosce un certo Antonio Pedretti, che studia medicina, Renata, giovane anche lui, e se ne innamora. Poi lo lascerà più avanti per divergenze sul futuro da decidere, perché questo Pedretti vorrà fare il medico e naturalmente vorrà avere una moglie che stia al suo fianco, che stia a casa. La vocazione di Renata Tebaldi evidentemente un'altra, è quella di cantare, di fare carriera. Quindi si lasceranno in perfetta armonia, resteranno buoni amici. E qui c'è una notazione importante da parte della Tebaldi, che durante un'intervista, poi quando sarà affermata negli anni 70, dirà una sintesi direi magistrale della sua vita. Ho molto amato, molto sofferto, molto lavorato, molto cantato, molto riso e molto viaggiato.
Ogni donna che si dedica a una carriera a un certo momento è costretta fatalmente a scegliere fra la vita privata e la professione. Anche lei si è trovata di fronte a questo bivio?
Ma io non direi di essermi trovata di fronte a nessun bivio. Ogni persona nella vita nasce con un destino ben delineato. Si vede che io sono nata per cantare.
La signora Melis, che segue e seguirà sempre Renata Tebaldi fino all'affermazione decisiva nei teatri italiani, le procura una scrittura importante. Nel maggio 1944, piena guerra, quindi con difficoltà di trasferimenti, perché non dimentichiamo, la Tebaldi abitava a Traversetolo, in provincia di Parma, si deve trasferire in treno, si intende, ma con le vicissitudini dell'epoca, a Rovigo, dove al Sociale, il teatro Sociale, sta per andare in scena il Mefistofele di Arrigo Boito, con un cast importante capeggiato da Tancredi Pasero, protagonista affermatissimo, uno dei celebri bassi italiani, anzi il più celebre in quel momento in Italia, e un cantante di Toscanini. Toscanini è presente in un certo senso, perché direttore di quel Mefistofele è Giuseppe Del Campo. Giuseppe Del Campo è un maestro sostituto, il sostituto tra virgolette di Toscanini, amico personale, legato a affettuosa amicizia con la Carmen Melis, quindi siamo tutti in famiglia. La Tebaldi ottiene un notevole successo, nonostante canti non la parte di Margherita ma la parte di Elena. La Margherita è impersonata da Onelia Fineschi. Onelia Fineschi ha una voce molto bella e per alcuni anni verrà in un certo senso interpretata, per così dire, dal punto di vista cronistorico, come la rivale privilegiata di Renata Tebaldi. Poi succederanno cose varie, un incidente di percorso della Fineschi la toglierà momentaneamente dall'orizzonte tebaldiano e subentrerà a partire dal 1951, come tutti sanno, Maria Callas. Ma torniamo a Rovigo. A Rovigo le cose vanno bene e comincia l'attività, poi anche negli altri teatri. Esordirà a Parma, non al Regio ma al Teatro Ducale, poi al Teatro Regio, si affermerà e a un certo punto però l'obiettivo della Tebaldi non può che essere Milano, alla Scala, anche perché la vita musicale italiana già allora, ma ancora oggi naturalmente, le scritture eccetera, passa per Milano. A Milano c'è un agente importante di Duino Bonardi. Lei si fa un'audizione con Bonardi, con Liduino, che ottiene successo, e finalmente arriva la convocazione alla Scala. La Tebaldi è matura per la Scala, quindi si presenta per un'audizione niente meno che con Toscanini, e in previsione di un fatto importantissimo di cui ancora oggi si parla, perché la data del 11 maggio 1946 è una data di importanza capitale nella storia della Scala, nella storia del teatro lirico italiano. Toscanini ritorna alla Scala dopo il lungo autoesilio iniziato nel 1929, torna alla Scala ricostruita, rimessa a posto dopo le ferite inferte dalla guerra, e l'11 maggio 1946 c'è questo concerto che ottiene un grande successo. Il successo di Toscanini naturalmente si riverbera su quello degli interpreti, fra i quali spicca la giovanissima, non dimentichiamo che è nata nel 1922, quindi ha 24 anni, Renata Tebaldi. E nasce qui, nasce proprio a Milano, nasce con Toscanini, quell'equivoco positivo che l'ha accompagnata poi per tutta la vita, e ancora oggi viene ricordata come la voce d'angelo, cioè come l'angelo. In realtà la cosa è meno facile di quello che si pensi. Toscanini doveva dirigere il Te Deum di Verdi. Il Te Deum di Verdi prevede una voce solista, voce dal cielo, così definita. E a un certo punto nelle prove Toscanini dice: ma vorrei che quella voce d'angelo venisse proiettata più in avanti rispetto al mio posto di direttore, rispetto al resto dell'orchestra. E detto fatto, il trasferimento dalla voce d'angelo generica all'identificazione della Tebaldi come la voce dell'angelo di Angelo, Angelica, è fatta, e da allora diventerà la voce d'angelo, la Tebaldi. Il Te Deum naturalmente ha successo e la Tebaldi inizia la grande carriera scaligera e poi internazionale.
Qual è il giorno più bello della sua vita?
Ma certamente il giorno nel quale ho fatto l'audizione con il maestro Toscanini.
E quando è avvenuta questa audizione?
Il giorno esattamente non lo ricordo, so perfettamente che era di sabato e il mese di aprile.
Lei sapeva già che avrebbe avuto l'audizione con Toscanini?
No, non lo sapevo affatto, perché in quel periodo mi trovavo a Brescia per delle recite di amico Fritz e fu il mio collega, il tenore Giacinto Prandelli, che fece l'audizione prima di me e appunto ritornò a Brescia per le recite successive e mi disse che aveva letto anche il mio nome nella lista degli artisti che sarebbero stati ascoltati dal maestro Toscanini e che perciò io mi dovevo tenere pronta perché molto facilmente mi avrebbero chiamato.
Ma quando Toscanini disse la famosa frase «Questa è una voce d'angelo»?
Fu proprio qui, durante le prove del secondo concerto, dove il maestro aveva incluso il Te Deum di Verdi. E quel giorno c'era la prova d'orchestra con il coro. Naturalmente il maestro era sul podio e tutti i signori del coro erano sistemati qui su dei praticabili a sistema di scala ed io ero in mezzo a tutti loro. Dovevo riprendere una nota che mi lasciava una tromba in orchestra. A un certo momento il maestro disse: ma questa voce d'angelo io desidero che mi arrivi proprio dall'alto, fatemi il favore di mandarmi questa ragazza il più alto che potete. E naturalmente allora mi mandarono su, in alto, in alto, in alto, e il maestro, ottenuto l'effetto, fu soddisfatto.
A questo punto entra in gioco la scelta del repertorio, legato ovviamente alle possibilità di fare una determinata carriera. E qui a un certo punto si intravede, non durerà molto, ma una vocazione wagneriana della Tebaldi. E ben tre opere stanno a dimostrare, a significare che l'indirizzo wagneriano della voce della Tebaldi. Naturalmente cantata in italiano, la voce della Tebaldi si presta moltissimo a personaggi come Elsa del Lohengrin, come Eva dei Maestri Cantori, come Elisabetta del Tannhäuser. Tre opere che la Tebaldi fra il 1946 e il 1950 canterà ripetutamente al Regio di Parma, alla Scala, alla Rai, al San Carlo. Quindi questo è molto importante. Contemporaneamente c'è un esordio molto interessante, 1947, agosto 1947, Faust all'Arena di Verona. La cosa è importante non tanto, non solo perché la Tebaldi canta all'Arena di Verona già nel 47 a 25 anni, quanto perché incontra sulla sua strada niente meno che la Callas. La Callas esordisce anche lei all'inizio di agosto del 1947 all'Arena di Verona, anzi lei esordisce direttamente in Italia in quel modo. La Tebaldi subito dopo, la sera dopo, canta il Faust. Quindi le due future rivali si trovano in sintonia sullo stesso percorso. La Tebaldi va benissimo. A questo punto cosa entra in azione? Lo svolgimento della carriera. Svolgimento della carriera che si svolge nei grandi teatri nazionali e internazionali. In Italia la Scala, naturalmente abbiamo già detto, il San Carlo, la Fenice di Venezia, l'Opera di Roma. E all'estero cominciano i primi approcci, entra in azione il Covent Garden, poi entrerà il Metropolitan, entra in azione una zona molto interessante per le cantanti, i cantanti italiani che trovavano anche allora in Brasile, a Rio de Janeiro, a San Paolo, delle zone veramente di affermazione, delle oasi, per così dire, di affermazione prepotente da parte dei cantanti italiani. E qui però succede lo scontro tra la Tebaldi e la Callas, uno scontro non voluto, generato dai fatti reali, come spesso poi accadrà dopo, più avanti ancora, e cioè questa rivalità non avviene diretta, per via diretta, ma per via indiretta attraverso i fans, attraverso le riviste, attraverso tutto il potere mediatico che montano ai fini ovviamente commerciali dei giornali, delle televisioni e se vogliamo anche si riflette sui cantanti, sulle due cantanti, montano questa famosa polemica destinata a durare parecchi anni, una quindicina d'anni e che avrà come terreno dello scontro la Scala, soprattutto la Scala, ma anche il Metropolitan indirettamente. L'estensione dell'attività di Renata Tebaldi va di pari passo naturalmente con l'estensione del repertorio e in questo senso assume un particolare significato il tipo di repertorio che affronta la Tebaldi nei primi anni 50, che un tipo di repertorio che la metterebbe in confronto diretto con la Callas. terreno che poi la Tebaldi abbandonerà per rifugiarsi nei suoi prediletti, nel suo prediletto repertorio cosiddetto verista, la giovane scuola, che ha in Tosca e in Andrea Chenier due punti di forza che dureranno per l'intera carriera di Renata. Entrano cioè in gioco le cosiddette rarità e le esumazioni, che danno un'idea delle possibilità di Renata Tebaldi e di una sua vocazione interrotta, che avrebbe potuto produrre risultati ancora maggiori, ma che bloccano comunque la carriera a Tebaldi. Allora vanno qui citati una serie di titoli che danno un'idea dell'estensione appunto del repertorio da Tebaldi: Assedio di Corinto di Rossini, L'Olimpia di Spontini, Giulio Cesare di Handel, Fernando Cortez di Spontini, La Giovanna d'Arco di Verdi, questa nel 1951 al San Carlo e portata poi a Parigi nello stesso anno all'Opera di Parigi, che ebbe un rilievo e un successo veramente fuori di misura, e il Guglielmo Tell di Rossini. Sono sei titoli che danno un'idea valida delle possibilità, oltre che della realtà, della carriera della Tebaldi. E qui entra in gioco, perché è giunto il momento anzi anche di definirla, com'era questa voce. Tutti ne parlano, tutti esaltano la voce della Tebaldi. Allora, su questo punto interviene lo storico del canto più autorevole in Italia, che è, e non solo in Italia, che è Rodolfo Celletti, che sigla queste parole. Siamo nell'inizio degli anni 50, cioè la migliore Tebaldi, quando la voce è purissima e ormai nella sua pienezza, non contaminata da suggestioni veriste che più tardi naturalmente non influiranno in maniera positiva sulla carriera della nostra cantante. Allora Celletti scrive: la voce della Tebaldi era quella che era, anche e soprattutto perché una tecnica agguerrita la rendeva morbidissima e duttilissima e consentiva quella levigatezza timbrica, quella cavata portentosa, quei giochi di rinforzamento e d'assottigliamento, quegli stupefacenti contrasti di tinte che ingiustamente e faziosamente furono attribuiti a un gusto edonistico. In realtà era un tentativo per riportare, tentativo riuscito naturalmente, per riportare quel tipo di vocalità alle origini, togliendole dalle contaminazioni del gusto verista, a cui non poteva non essere insensibile a un certo punto la Tebaldi. Bisogna tornare indietro agli anni 50, capire qual era la situazione del teatro lirico, della sensibilità, la gente era abituata a un certo tipo di canto e quindi a un certo tipo di opere, che i titoli che si sono detti prima certamente non davano una pienezza secondo un certo tipo di pubblico, quella pienezza che uno si attendeva dalla voce della Tebaldi.
Thank you.
Fra le opere naturalmente che avrebbero sollecitato l'interesse del pubblico c'era naturalmente ovviamente La Traviata, ma La Traviata il 3 febbraio 1951 costituì un flop clamoroso alla Scala. La Tebaldi nel finale del primo atto ci restò in mezzo, come si suol dire in gergo, e abbandonò immediatamente l'opera, abbandonò la Scala, e il ritorno ancora in Traviata avvenne il 30 marzo del stesso 1951, però al San Carlo. San Carlo, che già era un teatro privilegiato dalla Tebaldi, divenne fino alla fine della carriera italiana il teatro per definizione tebaldiano. E questo durò fino alla fine degli anni 60. E infatti la Tebaldi ancora oggi, nel ricordo degli appassionati, rappresenta un punto di riferimento. Alla Scala, a parte la Traviata, la Tebaldi non si trovava a suo proprio agio, capiva perfettamente che il teatro, il pubblico, ma non tanto il pubblico quanto i dirigenti, l'ambiente, l'establishment scaligero era per la Callas e non per lei. Per cui nel 1955 fece le valigie, lasciò la Scala e approdò al Metropolitan. Metropolitan da quel momento divenne il teatro di Renata Tebaldi, dove colse più grandi successi, manifestazioni di entusiasmo indescrivibili durate anni e anni dopo il ritiro dalle scene. Ogni apparizione della Tebaldi a New York scatenava entusiasmi deliranti, e quindi si può dire che il ritiro dalle scene avvenne certamente poi in Italia, ma è il Metropolitan che detta legge. E il Metropolitan favorisce anche, grazie all'intervento personale di Bing, Rudolf Bing, il sovrintendente, la riconciliazione fra la Callas e la Tebaldi, che avviene nel camerino durante un intervallo della Adriana Lecouvreur, opera tebaldiana per definizione. Le due si incontrano, c'è un rapporto, diciamo così, amichevole, una pace armata, non si vedranno più. La Tebaldi lascia Metropolitan, poi lascia e torna in Italia. E in Italia viene il congedo definitivo, come logico, dalle scene. Alla Scala tornerà per tre concerti, due nel 74 e uno nel 76, due concerti che diedero vita a manifestazioni anche lì di delirante entusiasmo. Era l'addio della Tebaldi al suo pubblico. La Tebaldi aveva messo in pratica un detto che i cantanti lirici sono abituati a esternare, soprattutto quando sono nella pienezza dei mezzi: è meglio ritirarsi in tempo, farsi rimpiangere anziché compiangere, cosa che la Tebaldi seppe fare perfettamente, e infatti nel 76 abbandonò definitivamente le scene. Restò in Italia tranquillamente, soprattutto a Pesaro, tornare all'infanzia, Pesaro e a Rimini, e a San Marino, dove pose il domicilio. Lì morirà il 19 dicembre 2004 a 82 anni compiuti.
Il 1 febbraio 1922 nasce a Pesaro Renata Tebaldi. Giorgio Gualerzi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.